Cari amici, benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa, e riprendiamo il nostro cammino da dove l'avevamo lasciato. Nelle ultime puntate abbiamo introdotto la figura del grandissimo San Girolamo, presentando appunto diversi episodi salienti della sua vita, in particolare soffermandoci sulla importanza della sua traduzione della Bibbia, che dà origine alla Vulgata, questa opera fondamentale che di fatto sarà centrale in tutto il Medioevo. Oggi affrontiamo un altro grande padre della Chiesa, anzi il più grande padre della Chiesa, contemporaneo di San Girolamo, cioè Sant'Agostino, che di fatto ci serve, ci guida a capire anche un particolare momento della storia della Chiesa, cioè la caduta di Roma, il sacco di Roma del 410, che appunto vedrà coinvolto sul piano teologico in modo molto profondo proprio Sant'Agostino. Sant'Agostino è il più grande padre latino. Sapete che i padri della Chiesa si distinguono in latini e greci a seconda della lingua che usano per scrivere, perché di fatto abbiamo una partizione appunto tra padri greci e padri latini. E non è solo però il più grande padre di lingua latina, è anche proprio in assoluto il più grande padre della Chiesa, per la vastità, la profondità, la completezza, la chiarezza dei suoi scritti, che toccano tutti i più importanti temi del dogma cristiano, della morale cristiana. Di fatto ha sempre avuto questo titolo e reggerà tutto il pensiero teologico medievale, che si ispira incessantemente a Sant'Agostino, fino appunto ai grandi dottori della scolastica, che si può dire citano non solo, ma soprattutto le sue opere. Se prendiamo la Summa Theologiae, per fare l'esempio della più importante sintesi del pensiero scolastico, le citazioni di Sant'Agostino sono praticamente continue, e comunque sono sicuramente quelle maggioritarie fra i padri della Chiesa. Dicendo che il più grande padre, non togliamo ovviamente nulla alla grandezza e alla santità di tutti gli altri padri, e di fatto questo titolo li accomuna nell'essere ritenuti solennemente dalla Chiesa come fondamenta solidissime di tutto il pensiero cristiano successivo. Però non c'è nulla di male nel riconoscere questa eccellenza di questo grande africano. Di fatto era nato vicino a Cartagine, sulla costa africana, e concluderà anche la sua vita sempre in Africa, tornato in Africa dopo un'esperienza nella penisola italiana, Milano in particolare, molto importante. Quindi di fatto siamo di fronte a un gigante che è così grande nella sua ricerca filosofica e teologica, ma anche nel suo stile. Vedremo infatti che è importante capire anche lo stile di Sant'Agostino, che occupa uno spazio, diciamo scelto, uno spazio particolarmente importante non solo nella storia della teologia, ma anche nella storia della filosofia, dove ha un posto accanto ai grandissimi, accanto a Platone, ad Aristotele, a Plotino, a tutti i più grandi filosofi. Si colloca anche a Sant'Agostino in quanto filosofo, non in quanto teologo, ma occupa uno spazio assolutamente unico, in un certo senso, anche nella storia della letteratura latina, perché il latino di Sant'Agostino, la prosa di Sant'Agostino, è un unicum nella storia della letteratura latina, e merita di essere studiato proprio anche solo dal punto di vista letterario. Quindi siamo di fronte a qualcosa di unico, ecco, un unico grande uomo e santo che è contemporaneamente figura di primo piano e svolge un ruolo decisivo in tre, diciamo, ambiti culturali diversi: la filosofia, la teologia e la storia della letteratura. Questo penso sia sufficiente per capire l'importanza di questo grandissimo santo. E potremmo dire che l'Occidente non sarebbe la stessa cosa senza di lui, come non sarebbe la stessa cosa senza un Platone o un Aristotele. Cioè siamo di fronte a quelle figure che fondano tutta la storia successiva in modo insostituibile, in modo decisivo, ecco, per cui non si diranno mai abbastanza parole, insomma, per sottolineare la sua grandezza. Noi oggi inizieremo a confrontarci con questa grande figura, non tanto con intenti, diciamo, monografici, di approfondimento della figura di filosofo e teologo di Sant'Agostino, quanto per leggere in filigrana, attraverso alcune sue importanti opere, la storia della Chiesa dei suoi tempi. Quindi useremo la grande figura di questo padre della Chiesa soprattutto per impadronirci della storia della Chiesa del suo tempo. Partiamo sottolineando che nasce nel 354 d.C. e sulla costa, appunto, africana, c'è una famiglia dove il padre è pagano e la madre invece è, appunto, cristiana, Monica, madre che di fatto tiene moltissimo a questo figlio e alla sua vita spirituale, lo segue, lo affianca, lo sostiene con la sua preghiera incessante in vista della sua conversione a Cristo, che persevera talmente nella preghiera per il figlio che effettivamente fu poi proclamata santa proprio in virtù di questa immolazione a favore della conversione del figlio. Di fatto Sant'Agostino non viene battezzato appena nato, perché era comunque uso in quei tempi ritardare molto il battesimo, e questo è fenomeno fatale, perché non venendo battezzato non è cristiano e vive una vita diciamo molto agitata, molto complessa per non pochi anni, fino al momento del battesimo nel 387 d.C., quindi all'età di circa 33 anni, quando, dopo l'incontro con Sant'Ambrogio a Milano, viene appunto da Sant'Ambrogio battezzato e inizia una nuova vita. Viene battezzato nei sotterranei dell'attuale Duomo di Milano, dove si può vedere ancora la vasca battesimale in cui fu battezzato Sant'Agostino. Voi sapete, sotto il Duomo di Milano sono stati fatti degli scavi che hanno messo in luce l'antica pianta della cattedrale, precedente a quella attualmente esistente, e su un livello più basso, e fra le altre cose si è scoperta appunto la vasca battesimale nella quale fu battezzato Sant'Agostino nel 387 da Sant'Ambrogio, il grande vescovo di Milano, che svolge un ruolo fondamentale appunto nella vita di Sant'Agostino. Sant'Agostino studia, fa un iter studiorum classico, quello che era in uso in quel tempo per le famiglie dell'impero romano e, diciamo, di ceto medio elevato, completa i suoi studi letterari, i suoi studi di retorica, miranti a divenire appunto maestro a sua volta di retorica e possibilmente anche grande funzionario di Stato, perché l'essere retori, l'essere acculturati, poteva aprire anche carriere molto importanti nei ranghi della burocrazia imperiale, che appunto reclutava anche se non essenzialmente figure con queste grandi competenze culturali. Sant'Agostino, in questa gioventù, diciamo fra virgolette pagana, nel senso che era uomo assetato di verità, in ricerca, ma al tempo stesso agitato da fortissime passioni, si dissipa in vari modi, e ce lo racconta lui stesso nelle Confessioni, uno dei testi più celebri della storia della cultura occidentale, editato in migliaia di edizioni e fondamentale nel Medioevo, nel Rinascimento, nell'età moderna, un testo che inventa un genere letterario, perché non esisteva appunto questo genere, e dopo quello di Sant'Agostino invece di fatto diventa un vero e proprio genere. E dicevo, Sant'Agostino in questo testo racconta la sua infanzia e gioventù, le sue cadute, i suoi peccati, in particolare ci racconta di come inizia a un certo punto, molto giovane, attorno ai 20 anni, a accompagnarsi a una fanciulla con la quale convive more uxorio, cioè convive senza sposarla, la tiene presso di sé, e da essa ha un figlio, Adeodato, che appunto a sua volta seguirà il padre, si convertirà e poi morirà anzitempo, giovanissimo, questo unico figlio avuto da Sant'Agostino. Quindi ha una vita che potremmo definire simile a quella del matrimonio, amore uxorio, appunto, che dura praticamente fino al momento in cui si converte, riceve il battesimo e poco dopo decide di entrare nella Chiesa, di farsi sacerdote e comunque di iniziare un cammino di completa consacrazione a Cristo. Quindi di fatto c'è questa lunga vita lontana da Dio che prelude però a frutti di santità grandissima, una vita impeccabile di grande sacerdote, grande vescovo, di Ippona, grande santo, grande teologo, forse proprio in quanto convertito e come tutti i convertiti particolarmente toccato da questo grande amore che Dio gli manifesta chiamandolo a sé nonostante la sua vita di peccato e di disordine, Sant'Agostino sarà caratterizzato in tutta la sua vita di teologo da una passione, da un fervore, da una intensità di rapporto con la fede senza quasi eguali, senza precedenti. È un uomo, è un santo, uno scrittore dove in ogni pagina traluce questa passione unica, totalizzante, assorbente per Dio, per la fede, per la Sacra Scrittura, per la Chiesa, a cui immola letteralmente tutto se stesso. Quindi una vita tormentata nella sua prima fase e poi strappata dal mondo, da questa chiamata potentissima che ci descrive nelle Confessioni, dove, un testo scritto in tarda età, dove appunto descrive con magistrale sapienza poetica le sue angosce, le sue tensioni, le sue paure, il suo strazio che dura anni, quando ormai ha compreso che Dio lo vuole per sé, che Dio lo vuole convertito, che deve ricevere il battesimo, ma allo stesso tempo non osa buttarsi in quel oceano di verità e di amore che ha intuito essere Dio, perché teme di non aver la forza di rinunciare alle passioni mondane che lo hanno dominato fino a quel momento, e cioè il rapporto appunto con la donna, la compagna che aveva con sé da diversi anni, da molti anni, e la gloria letteraria alla quale aspirava. Gli pareva che farsi cristiano e donarsi totalmente a Dio, consacrarsi a Dio, avrebbe implicato anche la rinuncia alla bellezza delle lettere e della retorica di cui era cultore finissimo. E queste due passioni dominanti lo soggiogavano, gli rendevano penosissimo sentirsi da un lato chiamato e dall'altro impedito a rispondere a questa chiamata. Sono famose le pagine delle Confessioni in cui descrive appunto questo strazio, questo conflitto interiore in cui non vuole e al tempo stesso non riesce a voler volere. Vuole, ma con una parte di sé, ma con un'altra parte non vuole ciò che pure vuole e sa essere vero. E in questo tormento sprofonda fino a che, appunto, in un famosissimo episodio narrato nelle Confessioni, mentre si è ritirato a Casticcia, in un giardino, in una villa, insieme a un amico, sente cantare una bambina, sente questa voce che dice tolle e te legge, cioè prendi e leggi, prendi e leggi. Una strana canzoncina, una nenia, che però gli giunge all'orecchio come un comando divino, come una rivelazione provvidenziale. Non può essere un caso questa frase proprio in quel momento. Così si getta a prendere un Vangelo, lo apre e lo legge, e il passo che legge lo scuote, perché appunto è un'allusione alla sua vocazione, alla necessità di scegliere e di donarsi totalmente a Dio. Quindi questo è l'attimo della conversione, a quale segue poi appunto il battesimo, segue pieno slancio verso Dio, consacrandosi a Lui come sacerdote prima e poi come vescovo a furor di popolo poco dopo. Ma è interessante osservare come era diventato altissimo funzionario di Stato, prima a Roma, poi a Milano, aveva un compito importantissimo, cioè scrivere un'orazione inaugurale che l'imperatore leggeva all'atto dell'insediamento, all'inizio dell'anno, diciamo, giudiziario. L'imperatore aveva come sede Milano in quel momento, quindi è arrivato vicinissimo al centro più alto del potere, è veramente molto in alto e la carriera promette bene, potrebbe anche forse fare qualcosa di più, ma è a Milano, e a Milano Sant'Agostino inizia, prima del battesimo ovviamente, inizia a sentir parlare di questo grande vescovo Sant'Ambrogio e del suo modo unico di predicare. E da appassionato di retorica e di arte oratoria si reca in cattedrale o comunque nei luoghi in cui Sant'Ambrogio predica per ascoltare questo grande oratore. Segue le prediche di Sant'Ambrogio, diciamo, con un interesse puramente tecnico da specialista dell'arte retorica, ma di fatto questo contatto è bruciante perché vede in Sant'Ambrogio, inevitabilmente sente la profondità dei concetti, sente il vigore spirituale di quest'uomo, ne rimane conquistato e quindi decide di incontrare Sant'Ambrogio. E è toccante il passo delle confessioni in cui descrive il suo primo approccio con Sant'Ambrogio, si reca nella stanza dove Sant'Ambrogio riceveva le persone, la porta era sempre aperta, si affaccia alla porta in questa piccola stanzina e vede il grande santo assorto in lettura, sta leggendo un testo, forse di preghiere, forse la Bibbia, comunque a mano un testo, e Sant'Agostino non osa dire una sola parola, ma la cosa curiosa è questa, che Sant'Ambrogio è sepolto, per così dire, in un silenzio assoluto, in una concentrazione assoluta che lo separa dal mondo e gli permette di sprofondarsi nel testo che sta leggendo con tutto se stesso, al punto che non si accorge che Sant'Agostino si è affacciato sull'uscio della sua stanza. Inoltre Sant'Agostino rimane molto colpito, oltre che dal contegno complessivo di questo grande santo, da questa concentrazione soprannaturale, in un certo senso miracolosa, rimane colpito dal fatto che Sant'Ambrogio sta leggendo in silenzio, a voce, cioè quindi mentalmente, senza pronunciare le parole che legge, con questa grande concentrazione. E questo episodio, che sembra banale, è invece importantissimo, perché non è un caso che poi appunto giunga a convertirsi a quello che ha visto Sant'Agostino in questa scena che ci racconta. È qualcosa dalle molte implicazioni, qualcosa di molto profondo. Infatti Ambrogio legge in un modo che è anomalo per un romano. Un romano, la lettura è un fenomeno collettivo, fatta da schiavi specialisti, spesso, che avevano proprio il compito di fare gli schiavi lettori. Dunque una lettura silenziosa, sotto interiore, spirituale, quale quella che sta facendo Sant'Ambrogio, è per Sant'Agostino una sorpresa. È del tutto imprevisto, infatti, del genere, che cioè un grande vescovo della città più importante dell'impero romano d'Occidente in quel momento legga in silenzio. È la prima testimonianza di una lettura di tipo moderno che abbiamo. Moderno nel senso che Sant'Ambrogio legge come leggiamo noi oggi, essenzialmente da soli, in silenzio, concentrati e non in modo per forza pubblico o esteriore, a voce alta, come facevano i pagani. E questo fatto che Sant'Agostino nota ha sicuramente grande importanza, perché questa lettura silenziosa ha profondi riverberi spirituali, profonde ragioni spirituali. Diciamo che è una lettura che è possibile solo a un cristiano, e forse solo a un santo, perché appunto il cristiano è colui che ha una vita anteriore, la prima grande scoperta, il primo dono che il cristianesimo fa a chi lo accetta veramente con immenso slancio, immensa forza, il primo dono che appunto il primo segno che un uomo è totalmente di Dio è questa lettura silenziosa che non cerca né gloria né applausi, ma che si appaga semplicemente della verità con la quale è entrato in possesso. E una volta convertitosi, divenuto sacerdote e poi vescovo, Sant'Agostino torna appunto in Africa e svolge un'azione, diciamo, apostolica di grande vescovo, semplicemente esemplare. È un vescovo attentissimo al suo gregge, attentissimo alla vita dei fedeli cristiani, e lo dimostrano per esempio le sue prediche, le sue omelie, che sono state in parte pubblicate, alcune sono giunte fino a noi. In esse, in queste lettere, in queste omelie, è veramente un padre amorosissimo, si preoccupa con una cura che facciamo fatica a immaginare non vedendola, assoluta, nella pace, del buon andamento della comunità, del rispetto dei buoni costumi. In una sua predica contro l'adulterio ammonisce quasi piangendo gli adulteri ad astenersi da questo loro peccato che offende Dio e attira i suoi castighi. Ecco, per fare un esempio di come questa astrattezza o apparente rigidezza moralistica in realtà non c'è, basta leggere le sue omelie e l'incredibile dolcezza con cui si rivolge ai parrocchiani. E dunque Sant'Agostino, modello perfetto di vescovo, una fede saldissima, una ortodossia assoluta, quindi un rispetto assoluto dei dogmi, una fedeltà mai messa in dubbio verso il Papa Romano, che può benissimo stare, diciamo, sul piano della sua vita spirituale come elemento centrale. Veniamo adesso a capire quali sono le opere fondamentali di Sant'Agostino. Le accenniamo soltanto perché sarà nella prossima puntata che inizieremo un'analisi più profonda della Chiesa del suo tempo e del testo più importante, che è De Civitate Dei. Il primo testo, abbiamo già citato, sono le Confessioni, il più famoso, il più ristampato, il più letto, perché è un testo discorsivo, narrativo, in fondo anche piacevole da leggere. Il secondo testo per importanza è De Trinitate, e poi un testo che ho già citato, appunto, le Confessioni, che sono l'invenzione di un genere letterario che prima non esisteva e che anche dopo di lui raramente raggiungerà le vette che appunto ha raggiunto con Sant'Agostino. Le opere sono anche moltissime altre, sono decine di volumi di opere di Sant'Agostino, ma sicuramente le più importanti sono quelle che ho citato. Mentre è in corso la sua attività di vescovo, si ha un fatto drammatico, atroce nell'impero romano d'Occidente, cioè la caduta di Roma del 410 a opera del re Alarico, che appunto entra a Roma e per tre giorni la saccheggia. Il discorso qui si fa molto denso, molto interessante, perché il sacco di Roma innesca moltissime riflessioni collaterali, ma lo riprenderemo appunto la prossima puntata, quando continueremo l'esposizione della vita di Sant'Agostino, unendola a riflessioni storiche sulla storia della Chiesa di quel tempo, sempre più puntuali, sempre più profondi. Io ringrazio tutti per aver partecipato a questa trasmissione di Parliamo di Cultura, e l'appuntamento su Radio Buonconsiglio è per la prossima puntata fra 2 settimane. Ave Maria e buona domenica.